Cominciamo molto volentieri la seconda parte della giornata. Questa mattina abbiamo ascoltato la lezione, direi, su Matteo, ma la cosa è bella, è straordinaria, è il Dio di Gesù non ha nessun problema e si fa trovare da tutti quelli che l'accolgono. Anzi, proprio quelli che pensavano che non era per loro, lui va per primo proprio da quelli, perché anche gli altri imparino ad accoglierlo in modo diverso. E lo accolgono dentro alle situazioni umane delle persone e non fuori, in ambiti, come dire, stilizzati e già preconfezionati, ma dentro tutte le vicende della vita. Questa sera continuiamo ancora su questa linea e ascoltiamo l'incontro proprio sul Vangelo di Luca, vediamo le sue caratteristiche, le sue particolarità. È il messaggio che è sotto un'altra angolatura, ma che rientra con grande forza.
Grazie a tutti per questa vostra partecipazione e riprendiamo, continuando, come ha detto Albino, i Vangeli del Natale. Abbiamo visto questa mattina Matteo, oggi pomeriggio vediamo Luca. E lo ripeto per le persone che non c'erano questa mattina, il messaggio degli evangelisti è identico. Le formule e le forme per presentarlo sono diverse, dipende dagli uditori ai quali si rivolgono, alla comunità di provenienza e alla comunità di origine alla quale intendono trasmettere il Vangelo, ma il messaggio è identico. Il messaggio, questa grande, stupenda, straordinaria novità che la comunità ha vissuto perché lo ha sperimentato, lo ha toccato con le mani, è che Dio è completamente diverso da come la religione ce lo aveva presentato. È un Dio che è amore e l'amore si offre per essere accolto. Nei Vangeli abbiamo un criterio molto importante per sapere se un messaggio o una persona viene o no da Dio. Dio è amore e l'amore per la sua natura può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, non è più amore, ma si trasforma in violenza. Allora, per saper distinguere la voce di Dio, i messaggeri di Dio, il criterio è questo: se quello che ci viene, è offerto, è proposto, ma mai imposto. Se quanto ci viene detto non viene condizionato da obblighi e tantomeno da paure, viene da Dio, perché Dio è amore che può essere soltanto offerto. Quando invece un messaggio, una dottrina viene imposta con obblighi, non viene mai da Dio, perché Dio non obbliga. Dio è amore e l'amore non può mai obbligare. La dottrina che viene imposta con obblighi, che viene imposta con paure, è una dottrina che è uno strumento in mano alle autorità religiose che sono le prime a non crederne nella sua validità. Se un messaggio è buono, basta che lo proponi, basta che lo offri. Quando un messaggio lo devi imporre è perché tu per primo non credi nella bontà. Quindi il criterio dei Vangeli è questo. Allora l'esperienza straordinaria della comunità è stata che Dio è amore e l'amore, come dicevamo, non va imposto, ma va offerto. Allora, continuando quello che diciamo stamattina, possiamo formulare che dai Vangeli emerge che Dio è sì padre per tutti gli uomini, ma non padre di tutti gli uomini. Appunto perché questo amore, per diventare operativo, deve essere accolto, Dio si offre a tutti gli uomini, quindi è padre per tutti gli uomini, ma non è padre di tutti gli uomini. Soltanto quelli che lo accolgono e lo traducono nella pratica, questi diventano figli suoi. Nel prologo del Vangelo di Giovanni, l'Evangelista afferma chiaramente: a quanti lo hanno accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Perché figli di Dio non si nasce, ma lo si diventa. Allora, proprio perché figli di Dio non si nasce, ma lo si diventa, questa offerta di figliolanza divina, Dio la fa a tutti. Abbiamo visto questa mattina, come ricordava adesso ultimamente Albino, che questa offerta è per tutti, anche per e soprattutto per quelle persone che la religione ha messo ai margini, proprio quelle persone che la società e la religione hanno emarginato, che dichiarano escluse, proprio per queste è questa buona notizia. È quello che adesso, oggi pomeriggio, vediamo con il capitolo 2 del Vangelo di Luca, quello che si riferisce alla nascita. Leggiamo e commentiamo. Avvenne che in quei giorni uscì un decreto di Cesare Augusto di censire tutto l'impero, tutta la terra abitata. Cesare Augusto è il titolo che il pronipote di Giulio Cesare Ottaviano si era adatto. È stato il primo imperatore che si è attribuito il titolo di Augusto. Augusto significa divino, degno di venerazione. Allora l'Evangelista presenta che nel momento in cui il potere divinizza se stesso, perché il potere divinizza se stesso? Perché per dominare gli uomini non basta il potere umano, bisogna che questo potere sia mantato di divinità, perché a un uomo puoi ribellarti, a un uomo puoi trasgredire, ma a Dio no. Quindi ogni potere cerca di divinizzarsi. Ebbene, nel momento in cui il potere si divinizza, noi sappiamo che il giorno della nascita di Ottaviano fu salutato dagli storici dell'epoca come l'inizio della buona notizia per il mondo. Dico questo per inserire il Vangelo nel suo ambito culturale e comprendere poi quello che clamorosamente l'Evangelista ci scriverà. Quindi Ottaviano venne dichiarato dai suoi storiografi, dai suoi profeti di corte, il salvatore del mondo. Allora l'Evangelista ci presenta che uscì un decreto di Cesare Augusto di censire tutto l'impero. Il censimento serve soltanto a una cosa, al pagamento delle tasse, che nessuno sfuga. Quindi è il potere che attraverso il suo dominio succhia il sangue dalla gente. Ebbene, proprio mentre il potere divinizza se stesso, Dio umanizza se stesso, ma non per dominare, ma per salvare l'umanità. Quindi in questo quadro storico l'Evangelista ci presenta la nascita di Gesù. Questo richiamo al censimento è importante perché l'Evangelista mette già la narrazione sotto un triste presagio. Fu proprio durante un censimento che ci fu una rivolta del popolo e nacque il movimento chiamato degli Zelotti, cioè quelle persone animate da zelo per Dio che attraverso la violenza volevano liberarsi del dominio romano. E in particolare ci fu un altro Galileo chiamato Giuda, c'è scritto negli Atti degli Apostoli, che finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Due figli di Giuda il Galileo furono crocifissi. Quindi quando ci si tenta di ribellare al potere che domina, al potere che sfrutta, la fine delle persone è questa, è la croce. E l'Evangelista ci dà anche l'indicazione, questo primo censimento avvenne essendo governatore della Siria Quirinio, che non è un dato cronologico ma è teologico. L'Evangelista ci vuole far comprendere che la nascita di Gesù avviene proprio quando il potere, divinizzando se stesso, controlla che nessuno sfuga al suo dominio per il pagamento delle tasse. Ebbene, in questo momento rompe nella storia qualcosa di straordinario, vediamolo. Salì ora anche Giuseppe dalla Galilea, e l'inizio non è bello. Sapete come è composta Israele? Al sud c'è la Giudea, che prende il nome da Giuda, uno dei capostipiti del popolo ebraico, uno dei patriarchi. La Giudea è la regione abitata dai ricchi, dai possidenti, dagli aristocratici, e ha come sua capitale Gerusalemme, la città santa, dove c'è il tempio in cui risiede la gloria di Dio. Più al sud c'è la Samaria, un popolo meticcio, disprezzato, abbandonato da Dio, e più ancora al nord c'è una regione talmente disprezzata, talmente malfamata, che non ha anche un nome. È stato Isaia che, descrivendo questa regione al nord, una regione semipagana dove si conviveva anche con i pagani, lontana dalle tradizioni e dalle osservanze religiose, per indicare con disprezzo questa zona geografica, disse il distretto dei pagani, il distretto dei gentili. Il termine distretto in ebraico è Gelil, da cui Galilea. Quindi mentre Giuda ha il nome di uno dei capostipiti della storia di Israele, il patriarca Giuda, la Galilea è una regione malfamata e abitata da persone che continuamente abitano i poveri, abitano i cafoni, la Galilea, continuamente si rivoltano contro la prepotenza dei loro padroni. E all'epoca di Gesù dire Galileo, ce lo dice Giuseppe Flavio, l'abbiamo visto questa mattina, questo storico dell'epoca, dire Galileo significa testa calda. Quindi l'Evangelista non ci presenta un bel quadro. Salì ora anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, qui va di peggio in peggio dalla Galilea, e in questa Galilea nomina una città che godeva di mala fama. Conoscete nel Vangelo di Giovanni, quando Natanaele ha saputo che Gesù viene da Nazareth, e dice, da Nazareth può uscire qualcosa di buono. Ebbene, da questo luogo va alla città di Davide che si chiama, e qui c'è una sorpresa, Betlemme, quando mai? La città di Davide nell'Antico Testamento è sempre Gerusalemme. E invece l'Evangelista prende le distanze. La città di Davide, il re Davide, quello che riunì le tribù per inaugurare il regno di Israele, la città di Davide non è Gerusalemme, dove Davide esercitò la monarchia con una ferocia, una spietatezza senza pari. Ma la città di Davide è Betlemme, dove Davide era pastore. L'Evangelista, abbiamo detto stamattina, lo dico per le persone che sono qui per la prima volta, non sta facendo una cronaca ma della teologia. L'Evangelista non ci trasmette dei fatti, ma delle verità. L'Evangelista vuol far comprendere, e anticipando e riassumendo il messaggio e la vita di Gesù, che il ritratto del Messia non avrà nulla a che fare con Davide, il re, il monarca, che esercita potere e dominio, ma con il Davide, il pastore, che esercitava la pastorizia, perché era della casa e della famiglia di Davide. Per essere censito con Maria, sua, anche qui, quando si legge il Vangelo, per gustarne la bellezza, noi dobbiamo calarci nei panni dei primi uditori o ascoltatori dei primi tempi. E qui c'è una definizione che mi fa sobbalzare. Con Maria, la sua sposa che era incinta. Abbiamo detto questa mattina, lo dico, ripeto brevemente, il matrimonio in Israele avveniva in due tappe. La prima lo sposalizio e un anno dopo le nozze. Ebbene, qui Maria e Giuseppe non hanno regolarizzato la loro unione. Sono, lo potremmo dire con un'espressione moderna, ma tanto per dargli l'idea dello scandalo dell'epoca, sono una coppia di fatto. È rimasta nella prima fase del matrimonio e non è passata alla seconda e non era consentito a una coppia che non fosse passata nella seconda fase di viaggiare insieme e di vivere insieme. Questo fatto nella Chiesa primitiva ha destato tanto scandalo che nel IV secolo, in una delle versioni del Nuovo Testamento, la versione siro-sinaitica, venne cancellato sposa e venne sostituito con moglie, cioè era passata alla seconda parte, quindi era già una coppia regolare. Avvenne che mentre erano lì si compirono per lei i giorni del parto. Abbiamo detto questa mattina, introducendo questi racconti del Natale, che queste narrazioni vengono adoperate questi giorni per il folklore, per le devozioni, per la spiritualità, tutte cose buone, giuste, ma rischiano di impoverire il significato teologico e vitale che questi brani hanno per noi. Dei Vangeli si sono impadroniti tradizione e folklore, e questo fa sì che pur leggendo il Vangelo noi siamo condizionati da quello che fin da piccoli ci hanno insegnato, e abbiamo visto, abbiamo appreso, per cui interpretiamo in maniera diversa. L'Evangelista qui è molto chiaro: avvenne che mentre erano lì si compirono per lei i giorni del parto. Perché sottolineo questo? Perché non so voi, almeno nella mia formazione, ricordo fin da piccolo, veniva presentata questa coppia incosciente che arrivava a Betlemme il giorno della nascita di Gesù. Ricordate, almeno ai miei tempi, io sono di un'altra generazione, si insegnava una filastrocca angosciosa alle elementari che faceva vedere questa coppia che arriva la notte di Natale a Betlemme e non trova un posto per essere ospitata. C'era, non so, locanda del gallo, c'è posto per noi? No! E il campanile suonava alle 10 e poi alle 11 e ti metteva un'ansia, Madonna, adesso questa me la fa per strada e ancora non hanno trovato un posto. Ecco, nulla di tutto questo. Mentre erano lì si compirono per lei i giorni del parto. Il tragitto da Nazareth a Betlemme, si camminava a piedi, non poteva essere compiuto da una donna all'ultimo mese di gravidanza, anche perché, ecco perché bisogna sempre collocare il Vangelo nella cultura dell'epoca. Le rappresentazioni, i quadri ci fanno vedere, a noi ci piace molto, è bello vedere Maria incinta sull'asinello e Giuseppe a piedi. Una scena assurda nel mondo orientale, non la troverete mai. Non troverete mai nel mondo orientale di oggi, e quindi tantomeno allora, un uomo che cammina a piedi con la moglie sull'asino. Troverete il contrario, l'uomo sull'asino e la moglie a piedi davanti con i bagagli. Quindi è una scena inconcepibile. Allora è chiaro che questa coppia non si è messa in cammino all'ultimo mese di gravidanza, ma quando ancora era possibile a una donna in quelle condizioni percorrere più di 140-150 chilometri in maniera agevole. Quindi mentre erano lì si compirono per lei i giorni del parto. E partorì il suo figlio primogenito. Perché l'Evangelista scrive che Gesù è il figlio primogenito? Quindi significa che se Gesù è stato il primogenito, poi ha avuto altri figli, l'abbiamo visto questa mattina la questione anche nel Vangelo di Matteo. No, l'intento dell'Evangelista non è anagrafico, ma è teologico. Il figlio primogenito è quello che va consacrato al Signore, è quello che è tutto di Dio. Allora l'Evangelista vuol far capire che Gesù sarà tutto di Dio. Lo avvolse in fasce e lo adagiò nella mangiatoia perché non c'era posto per loro nella stanza. Quelle dell'Evangelista sono tutte descrizioni che si rimandano a brani dell'Antico Testamento che hanno loro il significato. E l'avvolgere in fasce è preso dal Libro della Sapienza, dove dice che anche un re quando nasce viene avvolto in fasce, cioè in un'esistenza normale come quella di tutti gli uomini. Scrive il Libro della Sapienza, una sola è l'entrata di tutti nella vita e uguale ne è l'uscita. Quindi sottolinea la normalità e l'umanità di Gesù. Lo adagiò nella mangiatoia. Adesso vedremo dal punto di vista storico cosa può essere la mangiatoia, ma l'Evangelista interessa la teologia. C'è in questa sottolineatura di Gesù nella mangiatoia un rimprovero severo che Luca rivolge al suo popolo. E il rimprovero è quello del profeta Isaia, capitolo 1, versetto 3, dove il profeta scrive: «Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende». L'Evangelista ci vuol dire che il popolo di Israele è meno intelligente di una bestia. La bestia, un asino, un bue, riconosce la mangiatoia e il suo padrone. Israele non lo farà mai. È quello che con una formula teologica Giovanni nel suo Vangelo presenterà dicendo: venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Perché non c'era posto per loro nella stanza. In passato l'inesatta traduzione di questo termine con albergo diede origine a quella tradizione che appunto vedevamo prima di questi personaggi che cercano un albergo e non trovano posto. Il termine adoperato dall'Evangelista non è albergo e Luca conosce il termine albergo e lo adopererà nella parabola del buon samaritano. Quando il samaritano, soccorrendo il malcapitato, lo porta in un albergo. Quindi Luca conosce il termine albergo, ma lui adopera non il termine albergo, bensì stanza. Ma perché non c'era posto per loro nella stanza? Allora dobbiamo rifarci alla casa palestinese. La casa palestinese, di norma, era composta di due vani. Una parte interna scavata nella roccia. Era la parte più sicura, più pulita, era la parte dove venivano messi i generi alimentari ed era la parte più tranquilla della casa. Poi c'era una parte in muratura di un solo vano dove avveniva tutta la vita della famiglia. Lì si cucinava, lì si mangiava, lì la sera si mettevano le stuoie e tutta la famiglia, erano famiglie a quell'epoca numerose, perché c'erano dai nonni, genitori ai nipoti, viveva. Quando una donna partoriva, secondo il libro del Levitico, era impura. Era considerata impura. Questo, io credo, uno dei danni che la religione fa all'umanità. Se c'è un miracolo della creazione, è la nascita di un bambino. Ci vuole soltanto una mente perversa a vedere nella nascita del bambino una colpa da espiare. Quando nasce un bambino, scrive il libro del Levitico, la parola di Dio, la donna è impura 33 giorni, 66 se è una femmina. È possibile che la nascita di un bambino renda impura una persona? Se sottolineo questo è perché queste nefaste tradizioni si sono poi infiltrate, inquinandole, anche nella spiritualità cristiana. Se c'è qui qualche signora di una certa età, ricorderà che una volta, quando una donna partoriva, prima di entrare in chiesa, all'ingresso della chiesa, il parroco la doveva benedire, come se fosse una colpa aver dato alla luce un figlio. Questi sono gli orrori della religione. Ma come si può credere che la nascita di un bambino ti possa in qualche maniera macchiare, in qualche maniera rendere impuro? Ecco, questo, allora, ecco perché non c'era posto per loro lì nell'alloggio. Perché la donna che partorisce è impura e rende impuro tutto quello che tocca. Allora ecco che l'hanno collocata nella parte interna. Per mangiatoia si intende una nicchia scavata nella roccia dove veniva messo il fieno per gli animali. Ma l'Evangelista, al di là di questo, vuole dare delle indicazioni teologiche, non soltanto delle indicazioni folcloristiche. Questo termine stanza, alloggio, si trova raramente nell'Antico Testamento, pensate, solo 7 volte nell'Antico e 3 volte nel Nuovo, e in particolare c'è nel profeta Geremia, che sembra la citazione fatta dall'Evangelista, dove c'è il grido di soccorso al Signore con queste parole: speranza di Israele, salvatore nel pericolo, perché ti comporti come forestiero nel paese, come un viaggiatore che si ferma nella stanza per notare? Cioè Geremia paragona il Signore a un viandante che viene ospitato una notte e nessuno se ne accorge. È quello che succederà a Gesù: nascerà ma nessuno se ne accorgerà. Quindi il Messia, che era così tanto atteso, in fondo non era così tanto aspettato. Ma l'Evangelista tutta questa premessa la vuole far convogliare in quello che è il punto centrale dell'episodio della nascita di Gesù. Abbiamo detto il messaggio identico, sia di Matteo e di Luca, le formule diverse. Il messaggio identico è che Dio è amore e questo amore vuole arrivare a tutte le persone indipendentemente dal loro comportamento. Allora, per Matteo, i protagonisti sono i maghi, pagani e impuri per la loro attività, quindi impuri due volte, gli esclusi dalla salvezza. Vediamo i protagonisti nel Vangelo di Luca. E alcuni pastori c'erano in quella regione, pernottando nei campi e vegliando veglie di notte nel loro gregge. Al tempo di Gesù, i rabbini si chiedevano sconcertati: come mai nel Salmo 23 il Signore viene chiamato il mio pastore? Il ruolo del pastore nella storia di Israele ha due aspetti completamente diversi. Nel periodo in cui Israele era un popolo di beduini, di nomade, il pastore aveva una grande rilevanza. I capi del popolo venivano chiamati pastori, il Signore stesso veniva chiamato il pastore. Poi, quando Israele, in maniera progressiva, fino a diventare definitiva, si trasformò da un popolo nomade a un popolo stanziale, si dedicò non più tanto alla pastorizia come lavoro preminente, ma all'agricoltura. E voi sapete, da sempre nella storia dell'umanità, tra agricoltori e pastori c'è stato sempre conflitto, perché l'interesse dell'uno va a scapito dell'altro. I pastori hanno bisogno di terre per portare al pascolo le loro greggi e gli agricoltori hanno bisogno di terre dove non entrino queste greggi, altrimenti gli distrugge tutto il loro lavoro. Allora, piano piano, la figura del pastore venne degradata, disprezzata, e all'epoca di Gesù erano l'emblema dei peccatori. Perché? Perché vivevano lontano dai centri abitati, vivevano con le bestie, erano diventati come delle bestie anche loro, non potevano mica sottoporsi a tutti quei rituali di purificazione, non potevano mica andare in sinagoga a recitare le preghiere del sabato. Quindi, vivendo lontano dalla società, venivano considerate delle bestie, dei peccatori, perché non erano pagati e quindi vivevano di furti, spesso di omicidio. Era proibito acquistare qualunque cosa da un pastore per paura che fosse frutto di un furto o di un omicidio. Non godevano dei diritti civili ed erano considerati alla stregua peggio di una bestia. C'è nel Talmud, dice che se ti cade una bestia in un fosso la tiro fuori, ma non si tirano fuori da un fosso né pagani né pastori. Quindi vedete come la tradizione mette insieme i due protagonisti della nascita di Gesù: i pagani nel Vangelo di Matteo e i pastori nel Vangelo di Luca. Cioè sono persone per le quali non c'è salvezza. E un angelo del Signore, come nel Vangelo di Matteo, anche qui troviamo l'angelo del Signore e anche qui compare 3 volte. La simbolica dei numeri nel mondo ebraico è importante. Il numero 3 significa quello che è completo, che è definitivo. Abbiamo visto nel Vangelo di Matteo l'angelo del Signore, e lo ricordo e lo ripeto per chi non ci fosse stato stamattina: per angelo del Signore non si intende un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in contatto con l'umanità, con gli uomini. Ebbene, l'angelo del Signore era apparso 3 volte nel Vangelo di Matteo, sempre in relazione alla vita di Gesù, per annunziarla a Giuseppe, per difenderla dagli intenti omicidi del re Erode e per confermarla una volta risorto. Anche qui L'angelo del Signore è sempre in relazione agli annunci di vita. È apparso per annunziare la nascita di Giovanni a Zaccaria, è apparso per annunziare la nascita di Gesù a Maria e adesso è qui per annunziare la nascita del Salvatore ai pastori, ai peccatori. E un angelo del Signore si presentò a loro. Come era rappresentato nella tradizione l'angelo del Signore? Era l'angelo con la spada sguainata, perché era l'immagine di Dio che, entrando in contatto con gli uomini, li puniva. Quindi nell'Antico Testamento, quando viene presentato l'angelo del Signore, è quello che ha la spada sguainata. Tanto per intenderci come immagine visiva, è l'angelo di Castel Sant'Angelo a Roma, sapete quello? L'angelo, quindi è l'angelo che è espressione della punizione e del castigo di Dio. Allora qui, quando leggiamo il Vangelo, per scoprirne la ricchezza, noi dobbiamo sempre metterci nei panni dei primi uditori, ascoltatori, perché altrimenti non riusciamo a cogliere l'importanza dell'evangelista. Allora qui abbiamo i peccatori. I pastori sono dei peccatori disprezzati, che non godono diritti civili. E la tradizione diceva, ed era suffragata da tante preghiere, da tanti salmi, quando verrà il Signore farà piazza pulita. Avete sentito in questi giorni, si risente spesso, l'annunzio che dà Giovanni Battista di Gesù, del Messia. Come lo presenta? C'ha in mano la scure, ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Questa era l'immagine di Dio che si aspettava, del Messia che si aspettava. Allora questi pastori sono immagine dei peccatori, si presenta loro l'angelo del Signore e ci saremmo aspettati e li incenerì tutti quanti. È nato il figlio di Dio, quindi bisogna fare piazza pulita di quelli che possono essere un pericolo. L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Questo è inaudito. È inaudito, sconcertante, intollerabile, perché in un attimo, con questo solo versetto, crolla tutta la teologia e la tradizione religiosa di secoli alla quale gli ebrei credevano. E furono impauriti di grande paura. Perché sono impauriti? Perché sanno che l'angelo del Signore è quello che li castiga. Quindi la reazione dei pastori, impauriti di grande paura, perché Dio mette paura. Invece cosa succede? Anziché il fuoco divoratore, basta pensare al profeta Isaia, quando parla dei peccatori dice: i peccatori sono presi da spavento in Sion, un tremito si è impadronito degli empi, chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Quindi Dio è colui che viene a purificare con il fuoco. Ebbene, anziché il fuoco divoratore, c'è la gloria del Signore, la gloria significa l'espressione visibile di quello che Dio è, e Dio è amore, che li avvolge nel suo amore vivificante. Tutto il contrario di quello che sacerdoti, rabbini e scribi avevano insegnato. Non è vero che quando Dio si incontra con i peccatori li punisce e li castiga, ma, clamoroso, quando Dio si incontra con i peccatori non li rimprovera, non li ammonisce, non chiede loro neanche di cambiare vita, ma li avvolge del suo amore. Qui l'angelo del Signore doveva dire ai pastori, prima di avvolgerli con la sua gloria: adesso se vi pentite, se vi purificate, se fate dei sacrifici, io vi inondo del mio amore. E invece no, li inonda del suo amore senza nessuna garanzia che poi queste persone si convertino o cambino vita. Ma loro sono presi da grande timore. La prima cosa che fa l'angelo, che è Dio stesso, e disse ad essi l'angelo: non abbiate paura. I verbi sono all'imperativo, è categorico. Non abbiate paura. Dio non mette paura. Per quelli di una certa età, che nonostante queste affermazioni evangeliche, sono state educate alla paura di Dio, al timore di Dio. Il timore di Dio veniva presentata come una virtù. Ebbene, tutto questo lo demolisce. Dio non mette paura, Dio non mette timore, ma Dio caccia la paura e Dio fa svanire il timore. C'è nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 4, l'autore lo dice molto bene: nell'amore non c'è paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Con Gesù è finita la paura di Dio. Dio, il Dio di Gesù, toglie la paura. Se ancora, come residuo di una errata educazione religiosa, abbiamo ancora paura di Dio, abbandoniamo quel Dio, perché non può essere il Dio di Gesù. Dio non mette né paura né timore, è Lui stesso che lo dice: non abbiate paura. Ecco infatti una buona notizia, è il verbo evangelizzare, il Vangelo è la buona notizia, per voi una gioia grande. Ecco, la grande paura si sostituisce la gioia grande. È il passaggio dalla religione alla fede. Il Dio della religione mette paura. Il Padre di Gesù comunica una gioia grande. Quindi c'è un passaggio graduale che sarà per tutto il popolo. L'Evangelista sta scrivendo qualcosa di clamoroso. Quando Dio si manifesta, smentisce tutto quello che la religione ha contrabbandato come volontà sua. Da sempre veniva insegnato che Dio premiava i buoni, ma castigava i malvagi, e invece adesso si presenta, e ripeto, l'Evangelista anticipa quello che sarà l'annunzio sconvolgente di Gesù, un Dio che anche ai malvagi li avvolge del suo amore. Quello che l'Evangelista ci vuol trasmettere è che l'amore di Dio non dipende dal comportamento dell'uomo o dalle sue risposte, ma viene riversato su tutti perché, ed è l'espressione che adopererà poi Gesù al capitolo sesto, il Padre è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ma voi capite che questo è inconcepibile, questo è intollerabile. Da sempre si è insegnato che Dio premia i buoni ma castiga i malvagi. Se la gente non gli si mette un po' di timore di Dio, un po' di paura di Dio, come si fa a governarli? Bisogna mettergli la paura. E la paura qual è? Quella del castigo di Dio. E al castigo di Dio non sfugge nessuno, perché Dio ci segue dappertutto. Quelli della mia generazione, scusate se mi rifaccio sempre alla mia generazione, ma è stata una generazione che è stata stuprata, violentata nell'intimo dalla religione, erano ossessionati dall'occhio poliziesco di Dio inserito dentro un triangolo che ti seguiva dappertutto, non gli sfuggiva niente e scriveva tutto, annotava tutto. Questo è il Dio della religione, un Dio che ti mette timore e quindi un Dio che non ti fa crescere, perché la paura non fa crescere le persone. Ebbene, con Gesù tutto questo viene smentito. Non è più vero che Dio premia i buoni e castiga i malvagi, ma tutti i buoni e malvagi Dio si offre con amore. E Gesù lo farà con esempi che non saranno di alta teologia, ma di grande comprensione per tutti. Dice, guardate, oggi splende il sole. Quando splende il sole cosa fa? Splende su quelli che lo meritano per il loro campo e ignora gli altri? No, quando il sole splende va sul campo di tutti, dei buoni e degli ingiusti. Se oggi piove, la pioggia cosa fa? Annaffia e feconda l'orto della persona pia o annaffia e feconda tutti gli orti? Quindi Dio è come il sole, come la pioggia, viene offerto a tutti quanti. Quindi quello che l'Evangelista ci sta dicendo, ripeto, anticipando quella che poi sarà l'esperienza che la comunità farà di Gesù, che l'amore di Dio si rivolge ad ogni persona. L'amore di Dio non è condizionato dalle risposte dell'uomo. L'amore di Dio, l'abbiamo già detto questa mattina, non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. E sarà proprio Luca che, sviluppando questo, presenterà nel Tempio la persona che più pia non ci può essere, il fariseo, che si loda, si sbrodola per i suoi inutili meriti, digiuno due volte alla settimana, e il peccatore marchiato dal marchio indelebile di impure, quali erano i peccatori, che neanche osa alzare gli occhi al cielo e dice, Signore, vedi che vita disgraziata? Nonostante questo, mostrami la tua misericordia. Ebbene, l'amore di Dio sorvola gli inutili meriti del fariseo e si sente irresistibilmente attratto dai bisogni del peccatore. Questa è la buona notizia. E continua l'angelo, è nato per voi un salvatore. Non è vero che è nato un castigatore, un castigamatti, è nato il salvatore, colui che libera, che è Cristo Signore nella città di Davide. E poi gli dà il segno del bambino avvolto in fasce e in una mangiatoia. E subito avvenne con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste lodando Dio, adesso vedremo l'importanza di questa lode, dicendo gloria nell'altezza Dio, gloria significa la manifestazione visibile di quello che è Dio, e sulla terra pace. Quando nel Vangelo troviamo l'espressione pace, la dobbiamo caricare del significato che aveva nella cultura ebraica. Pace è un termine che ingloba tutto quello che fa bene all'uomo. Potremmo tradurlo nella nostra lingua in maniera più comprensibile, felicità, perché Dio vuole la felicità degli uomini. Il desiderio degli uomini, la felicità, e anche la volontà di Dio sugli uomini. La massima aspirazione degli uomini è essere felici, questa è la volontà di Dio. Allora, i cori degli angeli, la gloria di Dio nell'altezza è che sulla terra ci sia la felicità agli uomini che Egli ama. In passato l'inesatta traduzione, e ci si chiede quando la riforma liturgica accoglierà le trasformazioni bibliche che negli ultimi 30 anni sono avvenute. Quanto tempo ci vorrà ancora? Sapete, nella liturgia si sente stridere le formule liturgiche con la realtà biblica evangelica e ci si chiede quanto bisognerà aspettare per cambiarle, o forse senza aspettare che cambino le potremo cambiare noi. Perché ancora nel Gloria si continua con la vecchia inesatta traduzione, vittima di una cultura religiosa del merito? Ricordate com'era una volta? E pace intera a chi? Agli uomini di buona volontà, cioè non per tutti. La pace a chi? A chi se lo merita. Era la categoria del merito, proprio quella che Gesù è venuto a smentire. Invece l'esatta traduzione non è che il testo greco fosse cambiato, il testo greco era uguale, ma vedete quanto l'ideologia può influire anche sulla traduzione. Siccome era una cultura tutta impostata sul merito, tutta sulla virtù, sullo sforzo, era inaccettabile che la gloria di Dio, la pace di Dio, venisse rivolta a tutta l'umanità. No, la pace a chi? Agli uomini di buona volontà, quindi quelli che solo meritano pace, e agli altri niente. E invece l'annunzio dell'angelo è: e pace fra gli uomini che egli ama, cioè a tutta l'umanità. Il desiderio di Dio è la felicità degli uomini. Quanto è lontano questo da certa tradizione spirituale, piagnistea, religiosa. Sapete, a certi teologi, se gli togliete il dolore e la sofferenza, rimangono disoccupati. Perché per tutta una tradizione è più facile associare Dio al dolore e alla sofferenza, piuttosto che associare Dio alla felicità e alla gioia. Perché sottolineo in questo? Perché vittime di questa tradizione religiosa, molte persone si sentono in colpa nei momenti di felicità della loro esistenza e non riescono a goderli pienamente. Siccome la vita è fatta, si sa, si incontrano momenti belli, ma poi capitano inconvenienti, momenti negativi. Ebbene, le persone vittime di questa cultura nefasta, religiosa, non riescono a godersi neanche nei momenti belli della loro esistenza, perché se se ne accorge quello, prima o poi capita qualcosa. Infatti, penso che si usa anche da voi questa espressione popolare, da noi si usa molto, che quando capita un rovescio, una disgrazia, un lutto nella vita, cosa dicono queste persone? Me lo sentivo, andava tutto troppo bene. Cioè Dio è geloso della felicità degli uomini. Non è possibile che quella famiglia sia felice, sia serena. Bisogna mandargli una croce, mandargli una disgrazia. No, questo è falso. La felicità dell'uomo è la volontà di Dio. E Dio in tutto concorre per la felicità degli uomini. E avvenne come partirono da loro per il cielo, i pastori dicevano gli uni agli altri: attraversiamo dunque fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. E quindi vanno, scrive l'Evangelista, trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. Avendo visto, fecero conoscere loro le parole che erano state dette loro circa questo bambino. Cosa dicono? Che questo bambino gli è stato presentato come un salvatore, che gli era stata annunziata una buona notizia e che l'amore di Dio li aveva avvolti con la sua luce. Ebbene, quello che i pastori dicono è sconvolgente, perché non rientra nei parametri della conoscenza spirituale dell'epoca e della tradizione religiosa. E infatti l'Evangelista dice: e tutti quelli che ascoltavano si meravigliavano riguardo le cose dette dai pastori. La sorpresa è grande. Com'è possibile che Dio si manifesta ai peccatori? Com'è possibile che, anziché annientarli, li avvolga col suo amore? Com'è possibile che il Signore, anziché presentarsi come un giudice dei malvagi, si presenti addirittura come il loro salvatore? Se è vero quello che i pastori raccontano, crolla tutto quello che la religione ha insegnato su Dio. Potremmo dire con un'espressione: nasce Gesù, è finita la religione e incomincia un nuovo rapporto con Dio, che è quello basato sulla fede. Ebbene, tutti sono sconvolti da questa notizia, perché è qualcosa di nuovo, non si era mai sentita una roba del genere. Ma Maria serbava tutte queste parole o fatti, considerandole nel suo cuore. Lo stupore di tutti, Maria compreso. Però Maria non lo rifiuta. E qui l'Evangelista incomincia a farci vedere il processo di crescita di questa donna, che dovrà trasformarsi in maniera dolorosa, e vedremo se avremo tempo per una seconda parte, da madre di Gesù a discepola del Cristo, e non sarà facile per Maria. Quindi Maria, anche lei stupita, non rifiuta questa novità, ma la medita. Il cuore nel mondo ebraico significa la mente, la coscienza. Ed ecco il finale, un finale a sorpresa. I pastori ritornarono glorificando e lodando Dio. Qui Luca è esagerato, non è possibile che scriva queste cose. Dio a quell'epoca, abbiamo visto questa mattina, era concepito lontanissimo dagli uomini. Stava nel settimo cielo, quindi c'era la terra, un primo cielo dove c'era la volta gli astri, un secondo cielo, un terzo cielo, al terzo cielo era collocato il paradiso, un quarto cielo, quinto cielo, sesto cielo, settimo cielo, e al di sopra del settimo cielo c'era Dio. I rabbini, che come abbiamo detto stamattina erano persone precise e amavano le cose chiare, che distanza c'era tra un cielo e l'altro? Tra un cielo e l'altro c'era una distanza di 500 anni, per cui sette cieli significa che Dio è distante dagli uomini 3500 anni di cammino, per cui è un Dio inavvicinabile. Allora questo Dio lontanissimo dall'umanità era circondato da sette angeli, il numero sette alla perfezione, chiamati gli angeli del servizio, che avevano il compito di lodarlo e glorificarlo. Lodare e glorificare Dio era compito degli esseri spirituali più puri, più limpidi, quelli ammessi alla presenza del Dio lontano dagli uomini. Qui quello che sta scrivendo l'Evangelista è qualcosa di nuovo, incredibile. I peccatori, perché i pastori sono considerati peccatori, una volta che hanno incontrato il Signore, sono le persone che gli sono intime, esattamente come gli angeli del servizio lo possano lodare e glorificare. Dio non è lontano dagli uomini, ma egli è intimo. Abbiamo detto stamattina che il Dio di Gesù non è un Dio lontano dagli uomini, al quale gli uomini devono andare, ma un Dio che chiede di essere accolto, per fondersi con l'uomo, diventare una sola cosa con lui e dilatarne così la sua capacità d'amore. Quindi i pastori ritornarono lodando e glorificando Dio. Una volta che sono stati avvolti dall'amore di Dio, i pastori, cioè le persone considerate le più lontane da Dio, svolgono lo stesso compito degli esseri più vicini. Quindi vedete che con Gesù, che l'Evangelista anticipa in queste scene, cambia completamente il rapporto con Dio. Le persone che noi consideriamo le più lontane, le più distanti da Dio, chissà, forse sono le persone che come gli angeli gli sono le più vicine. Tutta l'attività di Gesù è stata quella di traghettare, trasportare le persone dal mondo della religione a quello della fede. Ricordo che per religione si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti che l'uomo deve avere nei confronti di Dio. Per religione si intende quello che l'uomo fa per Dio. Ebbene, Gesù presenta qualcosa di nuovo, un volto di Dio completamente diverso, non un Dio che chiede, ma un Dio che si offre. Allora per fede si intende l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Quindi sono due mondi completamente diversi. Nel primo l'uomo, abbiamo visto questa mattina, vive per Dio. Nel secondo l'uomo vive di Dio e con Dio e come Dio va verso gli altri. Questo passaggio dalla religione alla fede non è facile e non è indolore e richiede tempo. Allora l'Evangelista, nella figura dei genitori di Gesù, fa vedere come queste persone, che pur sono state protagoniste di straordinarie, uniche e irripetibili esperienze dello Spirito, fanno difficoltà ad abbandonare il mondo della religione, simbolizzato dalla legge, per aprirsi al mondo della fede rappresentato dall'amore. Allora l'Evangelista ci presenta di seguito, dopo l'episodio della nascita, la difficoltà del cammino dei genitori di Gesù di accogliere la novità dello Spirito. Quando si è nati e cresciuti sotto la religione, quando si è succhiata la religione con il latte della mamma, quando la religione fa parte del nostro DNA, ebbene, non è facile sradicarsene e eliminarla. Allora l'Evangelista scrive che quando si compirono 8 giorni per circonciderlo, fu chiamato di nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima di essere concepito nel grembo. Sembra, è una denuncia che fa l'Evangelista, sembra che l'incredibile esperienza che è stata fatta da Maria Nazareth, la pienezza dello Spirito, sia come congelata in attesa che prenda forma e fiorisca nella sua esistenza. Lo Spirito Santo era sceso su di lei, la potenza dell'Altissimo l'aveva volto, aveva scritto l'Evangelista, l'angelo le aveva detto che il bambino che da lei nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ebbene, Maria e Giuseppe sottopongono Gesù alla circoncisione per rendere figlio di Abramo quello che invece era il figlio di Dio. Ecco, non è facile sottrarsi ai dettami della legge e della religione. Quindi Maria e Giuseppe vogliono rendere figlio di Abramo, la circoncisione significava questo, quello che invece era già figlio di Dio, quindi vogliono diminuire Gesù. E quando si compirono i giorni della loro purificazione, abbiamo visto che il parto rendeva la madre impura, secondo, ecco, la legge di Mosè. Il termine legge, in questo episodio, l'Evangelista lo porrà sistematicamente per ben 5 volte, come erano 5 i libri della legge. Il termine tecnico è pentateuco, sono i 5 libri della legge, quelli dalla Genesi al libro del Deuteronomio. Quindi il termine legge in questo episodio viene ripetuto con insistenza per 5 volte per far vedere che Maria e Giuseppe, i genitori di Gesù, sono ancora sotto la legge. L'Evangelista, che è l'autore di quelli che sono chiamati gli Atti degli Apostoli, anticipa quella che sarà la resistenza della Chiesa di Gerusalemme, una Chiesa che ancora sarà sotto la legge, e farà difficoltà ad accogliere la novità portata dallo Spirito di Gesù. Lo portarono a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ebbene, vogliono consacrare al Tempio quello che già era stato santificato dallo Spirito Santo. Lo portano a Gerusalemme, al Tempio, per 2 riti distinti. Una era la purificazione della madre e l'altro il riscatto del figlio primogenito. E la madre, abbiamo visto, quando partoriva era considerata impura, e scrive il libro del Levitico: non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ebbene, la donna dopo il parto doveva presentare il bambino per la sua purificazione e doveva offrire, scrive sempre il libro del Levitico, un agnello di un anno come olocausto e un colombo e una tortora in sacrificio per il peccato. Aver dato alla luce un bambino viene equiparato a un peccato commesso e bisogna offrire un sacrificio a Dio. Come scritto, e di nuovo insiste l'Evangelista, nella legge del Signore ogni maschio che apre la vulva sarà chiamato santo al Signore. Ogni primogenito che nasceva era di Dio, per il servizio a Lui. Per riscattarlo bisognava portare un'offerta. Ebbene, l'Evangelista presenta Maria e Giuseppe che vanno per compiere questi 2 riti, quello della purificazione della madre e quello del riscatto del bambino, ma soltanto il primo verrà fatto. La madre verrà purificata, sì, ma il bambino non verrà riscattato, perché Gesù, come abbiamo visto l'Evangelista lo chiama il primogenito, sarà tutto di Dio, sarà consacrato da Dio. Quindi Gesù non verrà riscattato. E per offrire un sacrificio, secondo quanto prescritto nella legge del Signore, non c'era bisogno. Bastava quanto prescritto, lo sapevamo che era la legge del Signore, ma l'Evangelista vuole arrivare alla cifra 5. Ebbene, adesso l'Evangelista ci presenta 2 cortei differenti, la linea della legge che si scontra con quella dello Spirito. Quindi Maria e Giuseppe vanno al Tempio per adempiere la legge, ma proprio dal Tempio esce un uomo che è animato dallo Spirito. Allora l'Evangelista, come abbiamo visto questa mattina per Matteo, scrive: ed ecco, ogni qualvolta troviamo questa esclamazione, ecco, nei Vangeli, è che l'Evangelista ci vuole presentare qualcosa di nuovo, di straordinario, di imprevisto. Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme, il cui nome è Simeone, e quest'uomo era giusto e pio e aspettava il conforto, il soccorso di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Quindi c'è un uomo sul quale c'è lo Spirito Santo. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo di non vedere la morte prima che vedesse il Cristo Signore. E venne nello Spirito verso il Tempio. Allora ecco i 2 cortei. Maria e Giuseppe vanno verso il Tempio per adempiere la legge. L'uomo mosso dello Spirito va verso il Tempio per impedire l'inutile rito. Hanno fatto figlio di Abramo quello che era figlio di Dio e vogliono consacrare al Signore quello che già era santo dal momento della nascita. Quindi l'incontro o scontro tra Simone e i genitori avviene all'ingresso del Tempio, prima dell'azione liturgica, per tentare di impedirla. L'Evangelista vuol presentare questo scontro tra lo Spirito e la legge e anticipa quella che poi sarà l'esperienza della comunità cristiana, che abbandonerà la legge di Mosè per accogliere lo Spirito di Dio, Sapete che Luca, quello che presenta negli Atti la scena della Pentecoste, perché la Pentecoste era una festa ebraica che commemorava il dono della legge data a Mosè sul monte Sinai. Ecco perché Luca, proprio il giorno in cui gli ebrei commemorano il dono della legge, fa scendere lo Spirito Santo. La comunità cristiana non sarà più guidata dalla legge, ma dallo Spirito, non più dall'obbedienza, ma dalla somiglianza. Mentre la legge discrimina e separa gli uomini, l'amore li avvicina a tutti quanti. C'è la grande novità portata da Gesù. Allora ecco, c'è lo scontro tra Maria e Giuseppe che portano il bambino per offrirlo, consacrarlo al Signore, e l'uomo mosso dallo Spirito che tenta di impedire l'inutile rito, e infatti, ecco l'incidente, egli lo prese fra le braccia. Quasi che Simeone toglie da Maria e Giuseppe il loro bambino, lo prende per tentare di impedire l'inutile rito. E disse, e benedisse Dio, e disse, e c'è una benedizione che finisce un po' male. Ora nasce, o Signore, il tuo servo, secondo la tua parola vado in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato di fronte alla faccia di tutti i popoli, ed ecco la novità, luce per la rivelazione delle genti. Il termine genti è un termine con il quale si indicano i popoli pagani. La stessa novità che abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, eccola in Luca. Gesù è luce non soltanto per il suo popolo, per Israele, ma Gesù è luce per tutta l'umanità e gloria del tuo popolo e Israele. Ed erano il padre e la madre meravigliati per le cose dette da lui. Il padre e la madre che rappresentano l'Israele si stupiscono di quello che viene detto di Gesù. Perché Gesù, il Messia, doveva inaugurare il regno di Israele, che doveva dominare i pagani. Cos'è questa novità che invece lui sarà luce e salvezza anche per i popoli pagani? Quello che sarà il conflitto di Gesù con la sua comunità e con il suo popolo sarà l'incomprensione della sua missione. Gesù parla del regno di Dio, loro aspettano il regno di Israele. L'abbiamo già visto altre volte negli Atti degli Apostoli, come l'Evangelista in maniera quasi umoristica presenta Gesù che, considerato che i discepoli non hanno capito niente, assolutamente niente, pensate, l'ultima cena litigano tra di loro per sapere chi è il più importante, una volta risuscitato li chiama a un ritiro spirituale, diremo oggi, di ben 40 giorni, e per 40 giorni parlo loro di un unico argomento. Pensate, Gesù stesso, risuscitato, quindi vedono la condizione divina, che per 40 giorni parla di un unico argomento, scrive l'Evangelista, e per 40 giorni parlo loro del regno di Dio. Oh, l'avranno capito? Al 40° giorno uno dei discepoli dice, Sor Messia, vabbè, ma il regno di Israele, quando è che lo restauri? È quello che a loro interessa. Interessa il regno di Israele, non il regno di Dio. E quindi Maria e Giuseppe, il padre e la madre, rappresentano questo popolo di Israele che si stupisce di questa novità. Ma non dobbiamo dominare i pagani. Cos'è questa luce di salvezza anche per i pagani? E quindi si meravigliano. E benedì Simone e disse a Maria, sua madre. Non è necessario che l'Evangelista sottolinei che Maria è la madre di Gesù, lo sappiamo. Ma mettendoci madre, l'Evangelista vuol far capire che sono l'origine, il popolo. Quindi questo messaggio significa che in Maria vede la rappresentante dell'Israele dalla quale si è originato Gesù. Ecco di nuovo la sorpresa. Questi è posto per la caduta e il rialzarsi di molti in Israele, in segno di contraddizione. Ebbene, quanto finora dichiarato, Maria già lo sapeva, perché è stata lei che nel canto, quando ha visitato Elisabetta, ha esclamato che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Quindi conferma le attese da parte del popolo. Ma, ed ecco la doccia fredda, e a te stessa l'anima attraverserà una spada affinché siano rivelati i pensieri di molti cuori. Questa spada che attraversa l'anima, o meglio l'intera vita di Maria, figura del popolo, non sono, come poi certe devozioni, specialmente nel 600-700, hanno dato origine, i dolori, il dolore, le sofferenze di Maria. Non ha nulla a che vedere con questo. La spada, nel linguaggio biblico, è immagine della parola di Dio. E la parola di Dio, quando viene accolta, entra nell'intimo delle persone e la attraversa e causa una divisione. Lo troviamo, se volete, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, dove l'autore scrive che la parola di Dio è efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Questa è l'immagine della spada. È la parola di Dio. Anche nel libro dell'Apocalisse si legge che dalla bocca del Signore usciva una spada affilata a doppio taglio. Oppure nelle lettere di Paolo, la lettera agli Efesini, prendete la spada dello spirito, cioè della parola di Dio. Quindi la spada è la parola di Dio. Ebbene, Simeone, alla madre di Gesù, dice: a te una spada, cioè la parola di questo Gesù, attraverserà la tua vita, costringendoti a fare scelte dolorose. E sarà quello che poi vedremo, sarà il processo doloroso di crescita di Maria, che da madre di Gesù dovrà diventare la discepola del figlio. E non sarà facile e non sarà indolore. E infatti, andiamo subito all'episodio che segue, lo facciamo brevemente, la prima volta, non la prima, l'unica volta in cui Gesù si rivolgerà alla madre sarà una staffilata, l'unica volta. Pensate, Luca è l'evangelista che più degli altri esalta la figura di Maria, eppure l'unica volta che in questo Vangelo Gesù parlerà alla madre sarà una parola di rimprovero, ecco la parola che come spada attraversa la vita di Maria e la costringerà a fare delle scelte dolorose. E concludiamo, brevemente lo riassumiamo, ma è importante farlo perché è l'episodio più sconclusionato, se lo presentiamo, lo interpretiamo letteralmente, del Vangelo, è quello dello smarrimento di Gesù al Tempio. La Chiesa ce lo presenta per la festa della Santa Famiglia, ma a dire il vero più che una Santa Famiglia sembra una famiglia sconclusionata, di scombinati. È un episodio dove nessuno ci fa bella figura, non ci fanno figura i genitori che perdono il figlio e non se ne accorgono. Se ne accorgono dopo una giornata, ma come si fa? Non fa una bella figura Gesù? Volevi rimanere a Gerusalemme? Potevi avvisarli, eh? Niente, non dice niente. Non solo, quando i genitori lo trovano dopo 3 giorni e dice: angosciati, ti cercavamo, lui con la faccia tosta più grande del mondo: perché mi cercavate? E li rimprovera, li tratta da ignoranti, non sapevate, ecco, è un episodio. E veramente, che se lo prendiamo letteralmente, storicamente, è un episodio sconcertante. In passato, sapete, per cercare di giustificare non facevano che aggravare il quadro. La spiegazione, non so, quella che conoscete, ma in passato si proiettava su quel mondo la tradizione cattolica. Quelli di una certa età ricorderanno che prima del concilio nelle chiese, specialmente nei paesi, c'erano i banchi separati per i maschi e per le donne. Moglie e marito non stavano mica insieme, c'era il banco dei maschi e il banco delle donne. Allora si diceva: beh, c'era una carovana di soli uomini, figuriamoci, e una carovana di sole donne. Allora Giuseppe, nella carovana dei maschi, non vedendo Gesù, ha detto: beh, è ancora bambino, sta con la madre. Maria, nella carovana di sole femmine, vedendo che Gesù non c'era, ha pensato: beh, è già grandicello, starà con il padre. Quindi una coppia proprio sconclusionata. Allora, vediamo quello che l'Evangelista ci vuol dire. Anzitutto, in questo episodio, l'unico che ha un nome proprio è Gesù. Quando gli Evangelisti non presentano il nome dei personaggi, significa che sono personaggi rappresentativi. Allora, in questo episodio, si parlerà di padre e di madre, di genitori, ma non saranno mai nominati né Giuseppe né Maria. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo: attento, non ti sto presentando un fatto di cronaca, ma una verità teologica. E l'Evangelista presenta lo sconcerto del popolo di Gesù, il padre e la madre, che non capiscono da subito le scelte di questo Messia. Perché questo Messia non segue le orme dei padri, ma segue il padre. E questo per loro è sconcertante. È il fallimento di tutte le attese che avevano su questo Messia. Allora, lo sappiamo, qui scrive l'Evangelista che come ebbero compiuto tutte le cose, secondo la legge, tornarono a Nazareth. E poi, come ogni anno, quindi la famiglia religiosa, vanno a Gerusalemme per la festa della Pasqua. E quando Gesù ha 12 anni, portano anche lui. Essendo terminati i giorni, nel ritornare a essi, Gesù il fanciullo rimase a Gerusalemme e non lo sapevano i suoi genitori. Ecco, l'Evangelista ci presenta un Gesù che non segue i padri, ma lui segue il padre. Loro lo dovevano già sapere, perché quando l'angelo del Signore ha annunziato a Zaccaria la nascita di Giovanni, aveva usato un'espressione clamorosa. Aveva usato un'espressione del profeta Malachia, ma censurando nella seconda parte. Il profeta Malachia, annunciando il Messia, diceva: è qui per portare il cuore dei padri verso i figli, il cuore, la mente, dei padri verso i figli e dei figli verso il padre. Quindi il passato che deve accogliere il nuovo, ma il nuovo che deve accogliere il passato. Ebbene, quando l'angelo del Signore annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni, gli dice: lui è qui per portare il cuore dei padri verso i figli. E quello dei figli verso il padre? No. Con Gesù è l'antico che deve accogliere il nuovo e non il nuovo accogliere quello che è antico. Ma i genitori ancora non lo capiscono. Pensano che Gesù li segua, che segua la tradizione di Israele. Non capiscono invece che saranno loro a dover seguire Gesù. Credendolo che fosse nella carovana, andarono un giorno di strada, poi lo cercarono tra parenti e conoscenti e, non avendolo trovato, ritornarono a Gerusalemme per cercarlo. E avvenne che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduti in mezzo ai maestri. Stare in mezzo è l'immagine in cui la Bibbia presenta la sapienza di Dio, quindi Gesù viene presentato come la sapienza divina, mentre li ascoltava e li interrogava. Ma a quanto pare non dà modo loro di rispondere. Quindi Gesù è in mezzo ai dottori del Tempio, li ascolta e soprattutto li interroga, e tutti quelli che lo ascoltavano erano fuori di sé. Questo fuori di sé è negativo. Non accettano le risposte di Gesù. Tant'è vero che la prossima volta che Gesù entrerà nel Tempio, questi stessi maestri, dottori della legge, cercheranno di ammazzarlo. Quindi l'Evangelista presenta un Gesù che parla di Dio, perché di questo è il tema, in una maniera completamente nuova. Non quella imposta e conosciuta dai dottori della legge, ma quella che lui come figlio ha sperimentato. Ed ecco la scena dell'incidente. E vedendolo erano sbigottiti. E gli disse sua madre, vedete l'Evangelista evita di nominare Maria o Giuseppe. E qui Maria commette, la madre commette il primo errore. Usa un termine per dire figlio che significa quello che io ho partorito, cioè qualcuno sul quale io ho dei diritti, qualcuno che ha dei doveri nei confronti miei. Potremmo tradurre in italiano bambino mio o figlio mio. Non adopera il termine greco che significa figlio, ma quello che io ho partorito, cioè qualcuno che in qualche maniera mi appartiene. È il popolo di Israele che pensa di avere dei diritti su Gesù, che pensa che Gesù abbia dei doveri nei suoi confronti. Ecco il primo errore della madre. Bambino mio, figlio mio, perché ci hai fatto così? Ed ecco il secondo errore. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed ecco allora pronta, immediata, la risposta di Gesù. Ripeto, se lo prendiamo storicamente, clamoroso, l'unica volta in tutto il Vangelo di Luca che Gesù si rivolge alla madre è per parole di rimprovero. Ecco la spada profetizzata da Simeone che entra nella vita di Maria. E disse loro: perché mi cercavate? È assurdo questo storicamente, come sarebbe dire perché ti cercavamo? Quindi Gesù prende le distanze dalla madre e del padre, dice: perché mi cercavate? E poi li tratta da ignoranti. Non sapevate, quindi qualcosa che dovevano sapere. Che cos'è che dovevano sapere? Che nelle cose, ed ecco che Gesù puntualizza, del padre mio devo essere io. La madre ha commesso l'errore di dire tuo padre e io. No, attenta Maria, ricordati che mio padre non è il signor Giuseppe, il padre mio è qualcun altro. Nelle cose del padre mio io devo stare. Quindi Gesù prende le distanze dalla sua famiglia. Ricordate, stamattina dicevamo che il padre è colui che nella vita trasmetteva al figlio anche la propria tradizione religiosa. Gesù non accetta la tradizione religiosa che gli viene trasmessa dal padre. Lui non è il figlio di Giuseppe, ma il figlio di Dio. Non è l'erede delle tradizioni di Israele, ma il testimone visibile dell'amore di Dio per tutta l'umanità. Ed ecco la conclusione: essi non compresero quello che aveva detto loro. Questo sarà il motivo conduttore di tutto il Vangelo: non capiscono. Questa stessa espressione la ritroveremo in bocca ai discepoli: non capirono quello che Gesù aveva detto loro. Loro aspettavano un Messia riformatore delle istituzioni religiose. Gesù è venuto ad abolire le istituzioni religiose, perché nella nuova relazione che lui ha proposto con il Padre, le sacre istituzioni di Israele non avevano posto. Ma, ed ecco, continua la crescita di Maria, e discese con loro e venne a Nazareth ed era sottomessa a loro, e sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore. Quindi Maria non capisce, è sconvolta, c'è qualcosa che non quadra, ma la grandezza di Maria che non rifiuta la novità. Lei che si è aperta al nuovo nella sua vita, anche quando non lo capisce, continua ad accettarlo. Quindi Maria, scrive l'Evangelista, serbava le parole nel suo cuore. E verrà il momento in cui queste parole, che adesso sono seminate nel suo cuore, germoglieranno e trasformeranno la madre di Gesù alla discepola del Cristo. Ma la strada è ancora lunga e dolorosa. Bene, abbiamo concluso velocemente la galoppata sui Vangeli del Natale. Speriamo che questo renda più ricco e soprattutto più vero, autentico, questa festività che tra qualche giorno celebriamo. Grazie.